Leopold Mozart, raccontato da Sandro Cappelletto.
Ora voglio rispondere brevemente alla vostra lettera, poiché sono così stanco di tutta questa faccenda che non desidero sentirne più parlare. Considerando tutte le ragioni per le quali mi sono dimesso e che voi conoscete bene, a nessun padre verrebbe in mente di essere arrabbiato con il proprio figlio. Dovrebbe esserlo piuttosto se non lo avesse fatto. Del resto è impossibile che voi lo pensiate seriamente. Voi dovete agire così a causa della corte e del vostro lavoro. Ma vi prego, non abbassatevi troppo. È il giugno del 1781 quando Wolfgang Amadeus indirizza al padre questa lucida, spietata, rovente lettera. Una fra le tante, e la temperatura resta sempre altissima, che i due uomini si scambiano in quei mesi decisivi per il futuro di Mozart. A 25 anni si è stabilito a Vienna, la capitale dell'impero, è deciso a non ritornare a vivere a Salisburgo, la città dove è nato, a licenziarsi dall'orchestra di corte dell'arcivescovo che gli garantiva uno stipendio e di tentare fortuna come libero professionista della musica. Il figlio sta mandando in frantumi il mondo del padre. Ma se il figlio non fosse esistito, parleremo ancora di lui, di Leopold Mozart, nato ad Augusta il 14 novembre 1719. Augusta, in tedesco Augsburg, in Baviera, una delle città più antiche della Germania, fondata nel 15 a.C. durante il regno dell'imperatore Augusto. Città di commercio, città di finanze. Di Augusta sono i Fugger, una dinastia di banchieri. Ad Augusta, nel 1555, viene firmata la pace tra cattolici e protestanti, che pone fine alla guerra di religione. I Mozart sono cattolici e Leopold frequenta il ginnasio e il liceo dei Gesuiti, dove inizia anche gli studi musicali, esibendosi in spettacoli scolastici come cantante, attore e strumentista. Nel 1737 prende la decisione che segnerà il resto della sua vita. Lascia Augusta, non continua il lavoro del padre, che era rilegatore di libri, viaggia per 200 chilometri e si iscrive alla facoltà di teologia dell'Università dei Benedettini di Salisburgo. Passano due anni e nel settembre 1739, quando non ha ancora compiuto 20 anni, viene convocato dal Magnificus, il magnifico rettore, che gli comunica la sentenza. È espulso dall'università per scarso rendimento. Leopold accetta la radiazione senza appellarsi. Annota il segretario dell'università. Reagisce alla notizia come se di questo poco o nulla gli importasse. Espulsione dall'università e rottura con la famiglia. Forse l'unico atto di ribellione di tutta la sua vita. Ma Leopold ha le idee chiare. Non studierà teologia, filosofia e nemmeno diritto, ma musica. Entra al servizio, prima come cameriere personale, poi come musicista, del conte von Thurn Valsassina und Taxis. Dal 1743 viene assunto nell'orchestra di corte come quarto violino, poi è insegnante di violino nel coro di voci bianche dell'oratorio della cattedrale e dal 1747 inizia a ricevere un regolare salario come musicista. Diventerà off-componist, cioè compositore della cappella e della corte, incaricato della musica destinata sia alle funzioni liturgiche che a quelle di intrattenimento. Infine, sarà promosso vice maestro di cappella. Maestro di cappella. Sperò di diventarlo più volte, senza mai riuscirvi, ma se qualcuno lo nominava con quel titolo, lui non si affannava a smentirlo. Resterà al servizio dell'orchestra dei principi arcivescovi di Salisburgo per 44 anni, fino al 1787, l'anno della morte. Leopold non contempla altra attività possibile: essere alle dipendenze di un nobile datore di lavoro, soddisfare le sue esigenze e il suo gusto. L'alternativa? Quella che da secoli terrorizzava e sotto sotto continua a terrorizzare i musicisti: restare disoccupati. Fare la fame. A Salisburgo conosce e sposa Anna Maria Pertl. Avranno 7 figli, ne riusciranno a vivere 2 soltanto. Maria Anna, che in famiglia chiamano Nanner, e Wolfgang, di 5 anni più giovane della sorella. Wolfgang nasce nel 1756, l'anno stesso in cui suo padre pubblica una scuola di violino destinata ad un ampio successo internazionale con numerose ristampe e traduzioni. Assieme ai trattati sul flauto di Johann Joachim Quantz e di Carl Philipp Emanuel Bach sul clavicembalo, il libro di Leopold è uno dei più autorevoli manuali didattici del Settecento ed il primo dedicato al violino in lingua tedesca. L'anno prima, Leopold era stato ammesso nella prestigiosa Società per la Scienza Musicale di Lipsia, della quale era stato membro anche Johann Sebastian Bach. Per tornare alla domanda che ci siamo posti all'inizio, la risposta è sì. Parleremmo di Leopold anche se non ci fosse stato Wolfgang. Ne parleremmo come teorico e insegnante, più difficilmente come compositore, nonostante i circa 250 titoli del suo catalogo, che comprende, tranne le opere liriche, tutti i generi musicali, rispondendo così alle tante sollecitazioni a cui era sottoposto in virtù del suo lavoro nell'orchestra di corte. Ma che compositore era Leopold? Informato, consapevole, curioso e molto prudente. In un periodo in cui nuove traiettorie si stavano aprendo, segnando il passaggio dallo stile galante e rococò alle tensioni e alle esigenze espressive di quello che noi oggi chiamiamo lo stile classico. Ma Leopold, a differenza del figlio, non seguì quelle traiettorie. Appassionato di storia, acuto cronista di viaggio, con aspetti ossessivi per quanto riguarda il denaro e l'organizzazione della vita familiare, convinto credente, è lui a curare l'educazione di due figli, quella generale e quella musicale. Il minuetto che abbiamo ascoltato è opera sua e lo fa studiare a Wolfgang nel 1761, quando il figlio ha 5 anni. Molti manoscritti del bambino e del ragazzo recano i segni degli interventi e delle correzioni del padre. Né Nanner né il fratello frequentano le scuole di base, tantomeno un liceo o un'università. Quando Leopold si rende conto della qualità del loro talento musicale, la sua strategia di vita cambia. È Nanner a raccontarlo, parlando della sua famiglia in terza persona. Il padre rinunciò sia alle lezioni di violino sia alla composizione per impiegare nell'educazione dei figli il tempo libero dal suo servizio presso la corte del principe arcivescovo. Il figlio aveva 3 anni quando il padre cominciò a esercitare sul cembalo la figlia di 7 anni. Muore il compositore Leopold. Sopravvive l'educatore, l'allenatore, l'impresario, prima dei 2 figli, poi di 1 soltanto. Secondo lo studioso Bernard Paumgartner, Leopold sa che il proprio destino professionale è segnato, ma non sopporta la limitatezza di quegli orizzonti. Evitò, scrive Paumgartner, per quanto possibile, di familiarizzare con i colleghi, la ristretta schiera dei musici di corte, la gente della borghesia, i subordinati. Cercò invece con discrezione di allacciare rapporti con la nobiltà e gli alti funzionari, consapevole di essersi conquistato a prezzo di duro lavoro una situazione di privilegio in cui vedeva l'unica chiave che consentisse a lui, povero musicista, di accedere alle alte sfere. Ma anche qui si mantenne sempre riservato e diffidente, pronto a subodorare avversari e a seguire in cuor suo la propria strada. E la propria strada diventa presto quella dei figli. Leopold inizia a chiedere dei congedi al suo datore di lavoro. Noi diremmo un'aspettativa anche per lunghi periodi e non pagata. Dopo i viaggi a Vienna, dove riesce a far suonare Wolfgang davanti alle loro maestà imperiali, dal 9 giugno 1763 al 29 novembre 1766, dunque per oltre 3 anni, i 4 Mozart, padre, madre, 2 figli, viaggiano attraverso Germania, Francia, Gran Bretagna, Olanda, Belgio, Svizzera. Sono i ragazzini a mantenere la famiglia. L'attitudine imprenditoriale di Leopold appare evidente dai numerosi inserti promozionali comprati sui giornali in occasione dei loro concerti. Leggiamone 2. Francoforte, 30 agosto 1763. Il bambino, che poi sarebbe Wolfgang, suonerà anche un concerto per violino, accompagnerà sinfonie al clavicembalo coprendo la tastiera e suonerà altrettanto bene che se avesse i tasti sotto gli occhi. Riconoscerà da lontano ogni nota che gli venga fatta ascoltare, sia singola che in accordo, sulla tastiera o su qualsiasi altro strumento immaginabile, comprese le campane, i bicchieri e gli orologi. Infine, improvviserà liberamente non solo al pianoforte, ma anche all'organo. Londra, 8 luglio 1765. Leopold Mozart, costretto dal desiderio di numerose signore e signori a posticipare la sua partenza dall'Inghilterra, coglie questa occasione per informare il pubblico che ha preso alloggio alla taverna Harp di Cornhill, dove darà modo a tutti i curiosi di sentire questi due giovani prodigi esibirsi tutti i giorni, dalle 12 alle 3. Ingresso, 2 scellini e 6 soldi a persona. Nanner e Wolfgang allietano 3 ore ogni giorno la pausa pranzo dei londinesi benestanti. L'ansia da lavoro e da guadagno si placa soltanto davanti alla malattia. Avrei ottenuto almeno 12 luigi d'oro in più se i miei figli non avessero dovuto rimanere a casa per qualche giorno. Ci vorrà qualche settimana prima che Wolfgang si rimetta in salute. Per Dio! Di colpo scompaiono 100 fiorini. Oggi è molto probabile che Leopold finirebbe davanti a un tribunale accusato di sfruttamento del lavoro minorile. Quale padre deciderebbe di mettersi in viaggio rinunciando al proprio stipendio e puntando tutte le speranze sul talento dei figli? Ma Leopold aveva fatto bene i conti. Nanner e Wolfgang riescono a mantenere la famiglia, come annota padre Beda Hubner, bibliotecario dell'abbazia di San Pietro a Salisburgo. Devono averne di quattrini. Pare che per mantenersi durante tutto quel periodo abbiano speso l'enormità di 20.000 fiorini. Non fanno altro che parlare di quanto la vita sia costosa in Inghilterra, e dunque è facile dedurre che il signor Mozart debba aver guadagnato una quantità di denaro, considerato che per restare lontano dalla nostra città ha rinunciato allo stipendio di vice maestro di cappella della corte di Salisburgo. Il 24 settembre 1769 viene pubblicata la seconda edizione del trattato sul violino di Leopold, che per l'occasione redige quella che chiama una nota preliminare. Lo straordinario talento musicale con cui Dio misericordioso ha benedetto a piene mani i miei figli è stato il motivo dei miei viaggi. Potrei cogliere questa occasione per raccontare al pubblico una vicenda che si verifica forse una volta soltanto nel corso di un secolo e che nel campo musicale probabilmente non si è mai verificata a un tale miracoloso livello. Potrei descrivere il genio meraviglioso di mio figlio, riferire con esattezza i suoi progressi incredibilmente rapidi in tutto il settore della scienza della musica dal suo 5° al 13° anno di età. Potrei citare la testimonianza di molti dei più grandi maestri o anche la testimonianza della stessa invidia. commenta Minor Solomon, Leopold era convinto di essere stato investito della missione di mostrare il miracolo di suo figlio al mondo incredulo. Come custode del miracolo, era sempre preoccupato di ogni possibile opposizione malevola, sostenuto com'era dalla convinzione quasi messianica che chiunque avesse cercato di illuminare il mondo con quella luce avrebbe inevitabilmente conosciuto la persecuzione. Era Leopold il vero problema di casa Mozart. Grazie alla straordinaria capacità del padre di intessere relazioni ai massimi livelli, Wolfgang a 13 anni ha già suonato davanti ai sovrani d'Austria, di Francia, d'Inghilterra, davanti a principi e nobiluomini di mezza Europa. I giornali parlano di lui, i pittori lo ritraggono, i letterati ne scrivono. Per questo aspetto la sua carriera è paradossale. È stato molto più famoso durante la prima metà della sua breve vita, ma se non avesse scritto le opere che ha composto nella seconda metà, oggi non avremmo memoria di lui. Il 13 dicembre 1769 padre e figlio partono per l'Italia. La moglie e la figlia protestano, ma rimangono per la prima volta da sole a casa. Leopold ha scelto, punterà le sue carte solo su Wolfgang, da quel momento trascurando le qualità di Nannerl. Saranno tre i viaggi italiani, dureranno quasi 2 anni. Wolfgang scriverà molti nuovi lavori, ma anche quel periodo si concluderà senza che venga raggiunto l'obiettivo principale del padre, l'assunzione del ragazzo come maestro di cappella presso una delle tante corti in cui era allora divisa la nostra penisola. Leopold punta soprattutto su Milano e su Firenze, dove regnano due figli di Maria Teresa d'Austria, ma c'è qualcosa nel suo carattere che risulta antipatico, petulante. Così lo descrive il compositore suo contemporaneo, evidentemente, Johann Adolf Hasse. Il giovane Mozart è certamente portentoso per la sua età. Il padre, a quel che vedo, è egualmente malcontento dappertutto. Idolatra il suo figlio un poco troppo e fa perciò quanto può per guastarlo. Io ho tanta buona opinione del naturale buonsenso del ragazzo che spero che, a dispetto degli incensi del padre, non si guasterà, ma diventerà un bravo uomo. In Italia Wolfgang compone anche i suoi primi 7 quartetti per archi. Dell'adagio del quartetto K156 esistono 2 versioni. Subito dopo averne composta una, Mozart scrive la seconda, più estesa e più complessa. Il motivo della riscrittura è semplice. Il padre ha cassato la prima, giudicandola non matura. Ascoltiamo un momento della versione originale dell'adagio del quartetto K156. realismo della stesura originaria di Wolfgang, dove più libera e lieve procede l'ampia arcata della melodia del primo violino, cede il passo nella versione del padre, diligentemente ricopiata da Wolfgang, a un andamento più omogeneo, distribuito fra tutti gli strumenti, rispettoso delle regole ritenute necessarie a scrivere un quartetto. Si fronteggiano qui due scuole di pensiero musicale, l'italiana e la mitteleuropea, la libertà solistica del canto e l'organizzazione dialogante delle quattro voci. Adagio del quartetto K156, versione corretta da Leopold. Leopold rimane vedovo nel luglio 1778. Anna Maria, la moglie, muore improvvisamente a Parigi, dove è in viaggio con Wolfgang. Il primo e unico viaggio che compiono assieme, da soli. Leopold quella volta non ha ottenuto il permesso di lasciare il proprio lavoro a Salisburgo, ma continua a promuovere la carriera del figlio come quando era un bambino prodigio. Così scrive, in italiano, a padre Martini a Bologna, pregandolo di usare tutta la sua autorità di teorico e storico della musica apprezzato ovunque in Europa. Lei vede un giovane di 22 anni, tutto solo abbandonato a se stesso in una Parigi, città pericolosa. E lei si trova nello stato, con un suo favorevole impegno, di salvar l'anima e di far la fortuna d'un giovane di talento, per mettere in quiete il cor ansioso d'un padre e salvar la sua vita. Lei scusi i miei trasporti. La morte di una eccellente moglie ed eccellentissima madre, la situazione d'un figlio come questo, mi fanno quasi delirare. Wolfgang ha iniziato il cammino che lo porterà lontano da Salisburgo e Leopold fa fatica ad accettare l'abbandono. Buon Dio, gli scrive, sono passati bei momenti in cui tu, quando eri bambino o ragazzo, non andavi a dormire senza cantarmi ora gna figa ta fa in piedi su una sedia e mi baciavi continuamente sulla punta del naso e mi dicevi che, quando sarò vecchio, mi vorrai mettere in una capsula di vetro per proteggermi dall'aria e tenermi sempre con te, rendendomi onore. Il loro ultimo incontro sarà nel 1785. Wolfgang si è sposato con Costanze e Leopold, che era stato contrario al matrimonio, va a Vienna per conoscere il nipotino Karl Thomas. Doveva rimanere poche settimane, si fermerà più di due mesi. Al momento della partenza, Wolfgang e Costanze lo accompagnano fino alla stazione per il cambio cavalli di Purkersdorf, a 12 chilometri dal Duomo di Santo Stefano. È il 25 aprile, quando si abbracciano per l'ultima volta. Leopold morirà a Salisburgo il 28 maggio 1787. Durante il periodo trascorso a Vienna, aveva vissuto una gioia profonda. Una sera, a casa di Wolfgang, Franz Joseph Haydn, il compositore allora più stimato, gli aveva detto: «Affermo davanti a Dio, da uomo onesto, che vostro figlio è il più grande compositore che io conosca di persona o per sentito dire. Ha del gusto e, inoltre, la più grande scienza della composizione». Almeno quella volta Leopold, eternamente malcontento, sarà stato felice. Thank you.
Il 14 novembre 1719 nasce a Augusta, in Baviera, Leopold Mozart. Sandro Cappelletto lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.